Caro Tacito, mi chiedi di narrarti la morte di mio zio affinché tu possa tramandarla ai posteri con maggiore esattezza. E te ne sono grato. Ritengo infatti che se da te narrata, la sua morte sarà destinata a gloria in peritura. Sebbene infatti egli sia morto in mezzo alla distruzione di un paese bellissimo, assieme a intere città e popolazioni, in una situazione degna di memoria, quasi per sopravvivere per sempre nel ricordo, e sebbene egli stesso abbia composto molte e durevoli opere, tuttavia molto aggiungerà al perdurare della sua fama l'immortalità dei tuoi scritti. Io considero invero fortunati coloro ai quali, per dono degli dèi, è dato di fare cose degne d'esser narrate o di scriverne degne d'esser lette. Fortunati oltremodo coloro a cui è dato questo e quello. Fra costoro, per i suoi e i tuoi libri, sarà mio zio. È per questo che son ben lieto di fare ciò che mi chiedi, ed anzi te lo chiedo io stesso come favore. Egli era a Miseno, dove personalmente dirigeva la flotta, il nono giorno prima delle calende di settembre. Verso l'ora settima, mia madre lo avverte di una nube inconsueta per forma e grandezza. Egli, dopo aver fatto un bagno di sole ed uno di acqua fredda, se ne stava disteso, fatta una piccola colazione, a studiare. Chiede le calzature e sale in un sito dove poteva osservare meglio quel fenomeno straordinario. Una nube si formava e non era chiaro all'osservatore da quale monte si innalzasse. Si seppe poi essere il Vesuvio, il cui aspetto fra gli alberi era vicino a quello del Pino. Essa infatti, levatasi verticalmente come un altissimo tronco, s'allargava poi a guisa di rami, probabilmente perché sollevata grazie alla spinta di una corrente ascendente e poi abbandonata a se stessa per il cessare di quella, o cedendo al suo stesso peso, si allargava lentamente, a tratti bianca, a tratti nera, sporca a causa della terra e della cenere che trasportava. E poi già la cenere pioveva sulle navi, sempre più calda e densa quanto più esse si avvicinavano, e si vedevano già pomici e ciottoli anneriti e bruciati dal fuoco e spezzati. Poi ecco un inatteso basso fondo e la spiaggia ostruita dai massi proiettati dal monte. E poi, svegliato, egli esce dalla sua camera e raggiunge Pomponiano e gli altri che non avevano chiuso occhio. Si consultano tra loro se devono restare in casa o uscire all'aperto. Continue e prolungate scosse telluriche scuotevano infatti la casa e quasi l'avevano strappata dalle fondamenta. Sembrava che essa sbandasse ora da una parte, ora dall'altra, per poi riassestarsi. D'altra parte, all'aperto, si temeva la pioggia di lapilli, per quanto leggeri e porosi. Tuttavia, confrontati i pericoli, egli sceglie di uscire all'aperto. Messi dei cuscini sul capo, li legano bene, con lenzuoli. Fu questo il loro riparo contro quella pioggia. E poi, dunque, concluderò. Aggiungerò solo che ho fedelmente esposto tutto ciò che ho visto e che ho saputo subito dopo, quando i ricordi sono più veritieri. Tu cavane fuori il meglio. Addio.
Eccoci qua, buonasera, benvenuti a tutti, benvenute a tutte, benvenuti a tutte e tutte. Questa qui è Radio Onda Rossa e questa qui è Entropia Massima. Abbiamo fatto un inizio atipico, no? Tra l'altro ti stiamo mettendo il sottofondo, poi scopriremo che cosa abbiamo sentito. Non è la trasmissione di teatro, nonostante la dizione perfetta di Chiara, non è la trasmissione di letteratura, ma Entropia Massima, e in particolare il contenitore di Entropia Massima. La trasmissione si chiama Emergenza Zero e, come avrete forse intuito dal testo, stiamo affrontando ancora la pericolosità vulcanica, un po' per caso, un po' perché ci piace. Quest'anno è capitato che la trasmissione di Emergenza Zero si arrotolerà intorno a delle tematiche che durano più di una puntata, no? E questa qui è la terza puntata per il momento dedicata alla pericolosità vulcanica e in generale ai fenomeni vulcanici. E quindi, Chiara, che cosa hai letto?
E quindi questa era l'incipit e alcune parti della prima delle due lettere di Plinio il Giovane, Lettere ai familiari, in cui raccontava a Tacito, anni dopo l'evento dell'eruzione del 79 d.C., dell'eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei, Ercolano, Stabie. E già da qui vediamo una descrizione, una delle prime descrizioni molto dettagliate dell'evento, quindi con veramente un approccio descrittivo, naturalistico, ovviamente non quantitativo, ma molto dettagliato. Perché? Perché stiamo di nuovo parlando, stiamo parlando del Vesuvio, naturalmente, stiamo finendo la puntata precedente perché era rimasto in sospeso il Vesuvio tra i vulcani italiani e stiamo parlando di vulcani e dell'interazione con l'uomo. Stiamo la trasmissione Emergenza Zero, quello lo scopo di questa trasmissione. Interazione uomo-ambiente, ma soprattutto cercare di ridurre a zero appunto la sensazione dell'emergenza in relazione ai fenomeni naturali che è necessario che conoscere per poter vivere in maniera legata all'ambiente, conoscendone le sue dinamiche, conoscendone le sue forme, le sue appunto messe in posto, come si dice nel caso dei fenomeni e dei prodotti vulcanici. E quindi di nuovo ancora saremo a parlare del Vesuvio, ma poi ci affacceremo sul mondo con quello che sta succedendo in Islanda proprio in questi giorni, con Gian Filippo De Astis, che abbiamo di nuovo qui con noi, che ci segue in questo percorso. Ciao Gian Filippo.
Ciao, buonasera a tutti.
E quindi adesso brevissima pausa musicale, iniziamo in maniera seguendo appunto la localizzazione, ma in maniera un po' particolare, con Siouxsie and the Banshees, City in the Dust. Ed eccoci di nuovo in voce, entropia massima, emergenza zero sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ondarossa.info per seguirci in streaming. Di nuovo parliamo di vulcani, parliamo ancora di vulcani in Italia e andiamo a rivedere un po' la dinamica di quel 79 d.C. Descritto appunto da Plinio il Giovane che riporta a Tacito la morte anche di suo zio Plinio il Vecchio, un naturalista tra i primi. Quanto dura l'eruzione? Quali sono i fenomeni che lui descrive, questa pioggia di lapilli, questo fungo, questa necessità di mettersi i cuscini in testa e di decidere se stare dentro le case o se uscire, qual è il male minore? Gianfilippo, se ci racconti quello che sappiamo.
Sì, allora mi piace dire subito che questa trasmissione intitolata Emergenza Zero ha un titolo fantastico, bellissimo, quello che tutti vorremmo, ma poi nella vulcanologia, così come in altri, su altre tematiche ambientali, il rischio zero non esiste. E certamente non può essere considerato rischio zero quello di un'eruzione pliniana che in condizioni abitative e di urbanizzazione completamente diverse dalle attuali ha comunque prodotto una significativa catastrofe per in epoca romana, appunto seppellendo Pompei ed Ercolano. Il tutto avvenne nonostante il cambiamento di data dell'eruzione, su cui magari poi torniamo anche, cioè spostandola dall'estate all'autunno di quell'anno. L'eruzione però nella sua ricostruzione non è stata mai significativamente cambiata sin dai primi studi di Sigurdsson alla fine degli anni 70, inizio anni 80. E quindi è un'eruzione che si caratterizza nel corso di 24 ore o poco più per una fase che ora appunto chiamiamo pliniana complessiva, ma che ha nelle prime ore una prolungata fase eruttiva con prodotti da caduta che quindi sono rappresentati dai grandi spessi depositi di pomici che coprono Pompei ed Ercolano e che anzi diciamo coprono soprattutto Pompei e Stabia, perché la colonna eruttiva e il plume di quella colonna eruttiva viene orientato dai venti verso sud-est, quindi lascia al di fuori di questa ellisse il centro abitato di Ercolano. E quindi per molte ore su queste cittadine romane cade una spessa coltre di lapilli pomice, i pomici a volte delle bombe, che man mano riempie le strade, riempie le case, perché i tetti cominciano a crollare, e solo dopo alcune ore inizia invece quella fase di eruzione con collasso della colonna eruttiva e formazione di flussi piroclastici, che sono poi i flussi che hanno impattato, hanno distrutto e alla fine sommerso tutte le cittadine romane.
Che è molto, questo viene riportato probabilmente nella seconda lettera in cui Plinio il Giovane racconta: mi volto e vedo sovrastarmi alle spalle una densa caligine che come un torrente spargendosi per terra ci incalzava. E questo dà proprio l'idea del momento in cui c'è il collasso della colonna pliniana e appunto si ha la formazione del flusso piroclastico, che ormai sappiamo che cos'è perché ne abbiamo parlato tante volte. Ripetiamolo, lo ripetiamo, cos'è un flusso pluriale? Velocemente, appunto, prodotto dal collasso di una colonna eruttiva, quindi una miscela di gas ad alta temperatura e cenere e parti del condotto, quindi piccoli pezzetti di condotto e di substrato che mischiati prendono velocità molto elevate e danno una potenza distruttiva tra le maggiori, tra i prodotti vulcanici.
Sì, nel caso del Vesuvio se ne contano 8 di unità eruttive di questo tipo che si susseguono alternate delle volte a dei flussi piroclastici più diluiti che un tempo, ma anche oggi, vengono chiamati pyroclastic surge, mentre quelli più concentrati, con più materiale e con la capacità, diciamo, di impattare ancora più fortemente rispetto a quegli altri, sono i propri classici pyroclastic flow, flussi piroclastici concentrati, che insomma, sono poi quelli che coprono del tutto le cittadine romane lungo la costa napoletana, quella che è ora la costa napoletana.
Ecco, i corpi che abbiamo imparato a riconoscere, che vengono diffusi da numerose immagini, conservate prevalentemente ad Ercolano, se non sbaglio, per diciamo che nella situazione in cui i corpi vengono, corpi umani, sotterrati e isolati dal resto, e tramite una tecnica particolare poi da un archeologo di cui non ricordo il nome, sono stati poi ricavati come calchi in gesso, nel senso erano...
Ce ne sono, non so, Ercolano, in Pompei ce ne sono, mi pare, 6. In una delle case di Pompei sono state ritrovate. In realtà, esatto, il corpo non c'è, è stato ritrovato la traccia, diciamo, l'orma del corpo all'interno del flusso piroclastico, e da lì sono stati ricavati i corpi che stanno esposti, cioè che sono lì visibili, insomma, appunto questi calchi sono visibili, saranno copie delle copie delle copie, comunque sono visibili lì all'interno della visita di Pompei, nella zona poi più lontana, se vogliamo, più meridionale, probabilmente più lontana dal Vesuvio.
Oh, ecco, che poi assumono delle posizioni proprio molto simili a quelle descritte da Plinio il Vecchio per lo zio, che si ritiene sia deceduto proprio per aver respirato questi gas eccessivamente ad elevata temperatura e con particelle di cenere, che sono poi alla fine particelle di vetrose. Oh, ecco, questa, quindi abbiamo detto l'eruzione, questa eruzione pliniana, appunto detta da questa descrizione di Plinio il Giovane, è una delle tipologie del comportamento del Vesuvio. Nella sua storia ha passato varie fasi dalla sua nascita fino all'altro ieri, quindi l'ultima eruzione del 1944, di cui si ritrovano delle foto durante la Seconda Guerra Mondiale con gli aerei degli americani che sorvolano il plume, appunto la colonna eruttiva. In questo lasso di tempo, da circa 39.000 anni fa, sono state varie le fasi e le tipologie eruttive.
Sì. Allora, gli americani si sorvolarono l'eruzione del 1944, ma furono anche pesantemente danneggiati dai prodotti dell'eruzione stessa, perché gli americani avevano un aeroporto a Terzigno, e Terzigno fu coperta abbondantemente da ceneri e lapilli, e quindi una parte degli aerei che erano lì fermi furono danneggiati e divennero inutilizzabili. Quindi il Vesuvio ha dato, seppure in, cioè in misura differente, ha dato sempre dei problemi al territorio circostante allorquando è stato attivo, anche nella Seconda Guerra Mondiale, che la cui ultima, diciamo, durante la quale ci fu questa ultima eruzione del Vesuvio, di energia tutto sommato modesta, con una colonna eruttiva che viene stimata in maniera variabile tra 5 km o altri la stimano a 10 km, perché esistono dei prodotti dispersi molto a est, in Puglia o nei Balcani, che furono segnalati durante giornate che erano nuvolose, per cui la colonna eruttiva non si vedeva bene. Ma al di là di questo, in questo caso stiamo parlando di un'eruzione, diciamo, stromboliana violenta, con una colonna appunto di alcuni chilometri, mentre nel caso delle Pliniane parliamo di colonne eruttive alte 30 chilometri o anche di più, fino da 30 a 40, 45 chilometri. Ecco, il Vesuvio è stato capace di mostrare nel corso della sua intera storia eruttiva una serie di stili eruttivi, come si suol dire, molto differenti, uno spettro molto variegato. Da 39.000 anni a questa parte gli studi riconoscono, diciamo, quattro fasi principali nella storia eruttiva, che è comunque seguente a una fase di vulcanismo di cui ora noi non vediamo più nulla, ma che comunque data tutto il quaternario. Quello che noi vediamo invece è solo proprio la parte finale di questa lunga storia eruttiva, che inizia con il Monte Somma. Il Monte Somma è un vulcano, uno strato vulcano soprattutto fatto da scorie da caduta o colate di lava, quindi un vulcano che possiamo immaginare simile all'Etna attuale. E successivamente, con la prima delle quattro eruzioni pliniane che caratterizzano la storia del Vesuvio, si apre questa seconda fase storica importante, con l'eruzione delle Pomici di Base e poi le altre eruzioni di Ottaviano, quella di Avellino e quella appunto del 79 d.C. già citata. Successivamente, dopo questa eruzione pliniana del 79, c'è una terza fase che viene identificata soprattutto da un'attività, come dire, discontinua, stromboliana, ma intermezzata da due importanti eruzioni subpliniane, quindi un'energia leggermente inferiore a quella pliniana, ma comunque delle eruzioni molto significative, che sono quella del 472 d.C., chiamata eruzione di Pollena, e del 1631, un'eruzione particolarmente importante perché è una di quelle eruzioni che ha colpito pesantemente la città di Napoli. E poi dal 1631 in poi c'è questa ultima fase della storia eruttiva del Vesuvio, che è una fase a condotto aperto, dove si susseguono, diciamo, ogni 2-3 anni oppure anche all'interno dello stesso anno delle attività esplosive modeste e delle colate di lava. E questa è, diciamo, fornisce un importante esempio di come il Vesuvio appunto possa passare da fasi eruttive a condotto ostruito, come accade appunto nelle eruzioni pliniane che riaprono questo condotto, a fasi in cui invece il condotto è aperto e quindi le eruzioni sono energeticamente dal punto di vista dell'esplosività minori, che si esaurisce poi infine con l'eruzione del 1944.
E quindi adesso, in questo momento, dopo l'eruzione del 1944, che rappresenta l'ultima. Quindi dicevi che dal 600, dall'eruzione, della grande eruzione del 1600 fino al 44, l'attività è stata abbastanza continua. Il condotto, diciamo, quando dici a condotto aperto, vuol dire che non c'era il tappo, insomma, che rende più, che abbiamo detto l'altra volta,
esatto,
anche, che rende più esplosiva, cioè non si erano solidificati i prodotti del vulcanito dentro il tubo che collega la superficie alla camera magmatica di cui abbiamo parlato ben due mesi fa, cioè il serbatoio sotterraneo che alimenta l'attività vulcanica del magma. E quindi dal 44 a oggi il condotto si è quindi... Dicevo, l'intervallo tra le varie eruzioni è detto che era addirittura mensile, quindi le eruzioni erano abbastanza frequenti. E invece adesso sono appunto quasi 80 anni, no, se non sbaglio 2024, 80 anni che non c'è attività vulcanica. Significa che il condotto piano piano si è richiuso, in sostanza.
Sì.
E quindi dovendo ricominciare un ciclo eruttivo, non sappiamo se la prima eruzione di questo eventuale ciclo eruttivo che potrebbe cominciare quando ci saranno le caratteristiche di avvisaglia, la risalita del gas, quello che abbiamo detto dei campi Flegrei, potrebbe essere anche di un altro tipo rispetto all'ultima stile eruttivo, potrebbe essere
certo,
un po' più esplosivo per riaprire il suo condotto.
Sì, sì.
questo era per capire, cioè che mano a mano che passano i decenni, e tutto sommato quel condotto si chiude sempre di più, perché magari sotto in profondità solidifica, si raffredda sempre di più, e quindi la potenziale esplosività della prima eruzione di un eventuale nuovo ciclo potrebbe essere maggiore, o questa qui che sto dicendo è una proiezione esagerata?
Non è una proiezione esagerata, senz'altro. In tutti i sistemi vulcanici, Vesuvio incluso, esistono delle condizioni di ricarica del sistema vulcanico, e la storia eruttiva del Vesuvio ci dice che questa ricarica di magma che dal profondo risale a formare una camera magmatica può essere anche lunga centinaia di anni, come ci documenta proprio il caso del 79 d.C., laddove i romani, i pompeiani, ecco, non avevano idea che quello fosse un vulcano, perché erano varie centinaia di anni che non eruttava. Quindi, così, diciamo, il buon senso, o anche una immagine, una visione, chiamiamola qualitativa, della ripresa delle attività eruttive del Vesuvio, ci suggerisce che più passa il tempo, più il sistema può essere capace di ricaricarsi, e anche l'eruzione può diventare man mano più violenta, perché il magma evolve in una direzione dove è più ricco in gas, ha più spinta, e nel momento in cui poi deve fratturare un condotto ostruito, ecco che, diciamo, si sommano una serie di fattori geologici che rendono l'eruzione sempre più pericolosa col passare, appunto, dei decenni o dei centinaia di anni.
Oh, ecco, proprio a proposito degli intervalli tra un'eruzione e l'altra, mi piace ricordare, prima dell'eruzione appunto del 79 d.C., l'eruzione precedente è datata addirittura circa 3.000 anni prima, con la messa in posto delle pomici di Avellino, in cui si ha la testimonianza emersa durante degli scavi lungo la linea per la costruzione della linea dell'alta velocità vicino ad Afragola, in cui un villaggio della tarda età del bronzo viene ovviamente investito dalle pomici, e in cui si hanno le impronte, numerosissime impronte che si allontanano dal vulcano, e si hanno impronte di persone adulte, di bambini, ed è insomma, a me ha fatto un certo effetto l'idea di un passaggio comunque segnato ovviamente negli stessi depositi di ricaduta. Questo ci ricorda sempre quindi l'interazione con gli insediamenti intorno al vulcano. Quindi come ultimo diciamo argomento riguardante il Vesuvio, andiamo a vedere un po' come è l'idea e come viene gestita appunto il concetto del rischio e la differenza con quello che noi chiamiamo, cerchiamo di arrivare a considerare come emergenza, cercando di ridurla il più possibile. Come abbiamo già detto moltissime volte, il rischio legato naturalmente alla pericolosità dell'evento più probabile e quindi all'evento naturale, rischio legato alla presenza di elementi vulnerabili che possono essere elementi architettonici, fisici o ovviamente vite umane. Facciamo una breve pausa, passiamo a Björk, introduzione al prossimo argomento, e abbiamo Björk, Human Behavior. Sugli 87.9 in modulazione di frequenza Radio Onda Rossa per parlare di vulcani a emergenza zero, entropia massima. continuiamo a parlare per pochi minuti del Vesuvio e della gestione appunto di quello che potrebbe configurarsi come emergenza o comunque come reazione al verificarsi di un evento. E quello che andiamo a notare è che i piani di emergenza della Protezione Civile, gli ultimi sono data nel 2019, l'ultima pubblicazione, e hanno attraversato una gestazione quantomeno importante, decennale, pluridecennale, circa una trentina d'anni, e nel 2014 è stata ridefinita la zona rossa, nel 2015 la zona gialla, e la differenza tra le due è la zona rossa viene definita come l'area che può essere investita dai flussi piroclastici, e a sua volta poi suddivisa in zona 1 e zona 2 addirittura, mentre la zona gialla caratterizzata o che può essere colpita appunto da deposito di ricaduta. Questo viene definito sulla base di scenari possibili. Gli scenari possibili descritti appunto sulla base di quello che ci raccontava Gianfilippo sono tre: probabilità di eventi che si verifichi, cioè la probabilità che si verifichi una pliniana, una subpliniana o una stromboliana violenta, quindi quella che viene definita come VEI 5, 4 o 3. Lo scenario sul quale viene pianificata l'evacuazione della zona è lo scenario del VEI 4, cioè una subpliniana. Questo fa sì che nell'organizzazione dell'emergenza vengono pianificati sia i centri di incontro, dai quali poi la popolazione verrà distribuita nelle varie regioni italiane, cioè sono già stabiliti i gemellaggi con le varie regioni per stabilire quali zone, quali comuni andranno in quale regione, quindi quali sono le associazioni. In questa definizione quello che può ovviamente è più complesso di queste poche parole l'organizzazione di un evento del genere. Quello che può essere valutato e che richiede una certa attenzione è il fatto che, definendo uno scenario possibile più elevato di quello che potrebbe effettivamente verificarsi, può succedere di non rispettare effettivamente quello che è l'interazione col territorio. Viene contestato ad esempio il fatto che la dislocazione immediata della popolazione su larga scala, allontanando eccessivamente le persone, può portare a una come se fosse una scarsa cura del luogo, perché una delle principali rischi, soprattutto appunto come dicevamo nella zona gialla, è quello del cedimento delle strutture che, se non curate, se non liberate dal peso dei prodotti, possono cedere. Quindi questa è una delle contestazioni che ho trovato in giro cercando.
Sì, a cui bisogna aggiungere che nell'ambito della zona gialla c'è comunque un'ulteriore area, settori circumvesuviani che vengono identificati come zona blu, che sono quelli legati a potenziali depositi di alluvione. Ed è un tipo di rischio da non sottovalutare, perché basta ricordare quello che avvenne alla fine degli anni 90 a Sarno, una, diciamo, catastrofe locale ma molto impattante, molto grave, che fu dovuta proprio alla rimobilizzazione di depositi vulcanici che poggiavano sui rilievi calcarei a monte della cittadina di Sarno.
Assolutamente. E Lorenzo ci voleva dire le due parole sulle tracce trovate.
Ah sì sì, no, era
se l'era scordato.
Era stato evocativo, no? Delle prove musicali a distanza. E sempre la tecnica, la prevalenza della tecnica, no? Dal mondo del pressapoco all'universo della precisione. Comunque, così per citare. No, e la cosa curiosa era che mi hai fatto venire in mente con le impronte di Afragola, come hai detto te, che è il romano.
Afragola, invece, perché sono le fragole.
Perché è romano, invece tu si dice Afragola, però insomma con le impronte di Afragola mi hai fatto venire in mente, ho controllato le impronte più antiche, le più antiche tracce della presenza, diciamo, di bipedi umanoidi, ominidi, insomma, sulla Terra, sono proprio su terreni vulcanici e sono in Africa, all'Etoli, ecco, questo qui mi era veramente, sono addirittura risalenti forse a 3,8 milioni di anni fa, quindi un milione di anni prima addirittura dell'inizio dell'epoca quaternaria a cui aveva fatto cenno Gianfilippo prima. La cosa curiosa è questa interazione continua tra i vulcani e l'uomo che tu dicevi e che continuamente ricordiamo, è interessante anche per la ricostruzione della storia umana. Niente, mi aveva colpito l'immaginario questo periodo, stiamo facendo tutte connessioni. In quel caso lì erano sicuramente dei australopitei che camminavano in posizione eretta e addirittura cercando di ripercorrere quello dietro le impronte di quello davanti. Sono 27 metri, abbiamo letto, non so, già scordato, 27 metri di impronte.
Oh, è proprio su questo, quindi sull'interazione uomo-vulcano, ci spostiamo dopo la pausa musicale in Islanda, dove andiamo a vedere e a ricordare anche quello che proprio Gianfilippo in un articolo di qualche anno fa ci chiama, come ci ricorda come l'eruzione popolare, che mi ha colpito molto come titolo. E andiamo quindi a vedere quello che è successo, cos'è l'Islanda e quello che sta succedendo adesso, tra qualche minuto. Questi erano i Sigur Rós con Hopi Polla e ci piacciono molto. Ritorniamo in voce, ritorniamo a parlare di vulcani. Adesso ci spostiamo in Islanda, ovviamente ruberemo qualche minuto alla trasmissione prossima, a Elettrodo, che ci aspetterà un pochino. Ma ci interessa molto sia perché è tema di attualità, sia perché è particolare l'Islanda, sia per posizione, sia per dinamiche, sia per l'interazione appunto con la popolazione. Quindi Gianfilippo, sempre se ci racconti qualcosa dell'Islanda.
Sì, l'Islanda è un'isola posizionata proprio in corrispondenza di un tratto della dorsale medio oceanica atlantica e quindi mostra un'attività eruttiva legata proprio a questo tipo di geodinamica. Ha molti vulcani attivi, naturalmente i settori e i vulcani più attivi sono quelli in corrispondenza o in prossimità della grande fessura, diciamo faglia, rift, come si dice in geologia, che separa il continente euroasiatico da quello nordamericano, e quindi in corrispondenza di questa fascia di vulcani e di risalita di magma si formano i vulcani attivi dell'Islanda. Negli ultimi anni l'Islanda è venuta alla ribalta soprattutto per due eruzioni. Una avvenuta nel 2010, che è quella del...
La posso dire io?
Certo.
Lei già fa la Jokull davanti allo specchio, per dirla proprio.
Sì, il vulcano dal nome impronunciabile.
Questo è anche per riappropriarci, scusate, voglio fare una nota politica, anche per riappropriarci dei termini del Signore degli Anelli, esatto. Che è stato invece invaso da quegli altri, da quegli orrendi governanti che abbiamo.
Esatto, no, che in realtà poi Eyjafjallajökull è il vulcano, Jokull è il ghiacciaio. Sì.
Eh sì, questa eruzione, diciamo, è stata particolarmente significativa e molto mediatica su tutti i siti, su tutti i giornali, su tutti i notiziari di quell'epoca, perché fermò il traffico aereo di una grandissima parte del nord Europa e produsse gravissimi danni alle compagnie aeree. La ragione di questo fenomeno era legata al fatto che l'eruzione avvenne al di sotto di un ghiacciaio e quindi ciò produsse un'attività di tipo idromagmatico, un'attività che da essere modestamente esplosiva viene amplificata ed è anche esponenzialmente generata, cioè aumenta la sua esplosività perché avviene questa interazione tra il magma e l'acqua e quindi c'è una superproduzione di gas che appunto è capace di produrre nubi eruttive molto alte e anche materiale molto frammentato che se entra nella stratosfera o alla quota dei voli aerei può produrre diciamo disastri ai motori e quindi conseguenze molto gravi per i voli aerei. La seconda attività, non perché non ce ne siano state altre, ma la seconda attività che è risultata particolarmente vistosa e che ha fatto molto parlare di sé è quella che è iniziata nel 2021 nella penisola di Reykjanes, cioè una penisola dove c'è l'aeroporto principale dell'Islanda, la penisola dove c'è il famosissimo sito turistico della Laguna Blu, una penisola dove c'è anche un importante centrale elettrica di tipo geotermico. Gli islandesi, diciamo, sono maestri e sfruttano molto la loro energia geotermica.
Ne parlammo anche qui con Monia, tua
sì.
collega.
Monia Processi. Sì.
Però questa eruzione è un'eruzione di tipo fissurale, senza la presenza di un ghiacciaio, diciamo, pareva minacciosa perché si situava lungo una fascia molto lunga e che poteva anche finire in mare, e quindi una risalita di magma in mare avrebbe potuto sì produrre una nube più problematica e far tornare quindi i fantasmi dell'eruzione del 2010. Ma invece nel 2021 e poi sino ad oggi, con delle fasi anche prolungate di pausa, questa eruzione non ha fatto altro che verificarsi all'interno della penisola. Però nella prima fase, quella del 2021, è avvenuta in zone veramente non abitate, non battute dagli esseri umani, e quindi ha fatto sì che avere un effetto di richiamo. Per questo io chiamai quel mio articolo l'eruzione popolare, perché improvvisamente intorno a questa fessura eruttiva verificò una sorta di effetto happening che durò giorni e giorni, con decine, centinaia di turisti o di islandesi che continuavano ad affluire e a fare ogni tipo di attività intorno alla fessura eruttiva e alla lava che si espandeva placidamente al di fuori di questa fessura eruttiva. Quindi un'eruzione
a partire dal farsi le salsicce a sì. giocare a pallavolo, come racconti.
C'erano selfie, fotografie, immagini. Iniziò la grande fase di riprese coi droni. I droni in quegli anni cominciavano ad affacciarsi, ad essere usati un po' in tutto il mondo con altri scopi, ma ecco che l'eruzione islandese dette proprio là alla esplosione delle riprese con i droni, e adesso dal 2021 al 2024, anno in cui ci troviamo adesso, non so, i filmati da drone non solo in Islanda ma per tutti i vulcani del mondo sono ormai centinaia di migliaia, e sono di una bellezza incredibile, perché si hanno punti di vista e riprese aeree che prima solo raramente si potevano avere da elicottero, con grandi costi. Invece un drone costa molto poco, e chi lo sa maneggiare abilmente riesce ad ottenere effetti incredibili. Le cose sono un po' cambiate adesso nel 2024, perché la zona è sempre la stessa, ma questo dicco di magma che risale lungo questa fascia lunga 15-18 chilometri, poi in effetti emerge in punti un po' imprevisti, e recentemente è accaduto che il magma ha scelto di risalire vicino a una città, questa volta una cittadina piccola, una cittadina di pescatori con circa 4.000 abitanti, o poco meno di 4.000 abitanti, che però sono andati in difficoltà. È stato la protezione civile islandese è stata costretta ad evacuare tutte queste persone, un numero molto piccolo naturalmente se pensiamo ai nostri vulcani italiani e ai territori che circondano i vulcani italiani attivi. Però per gli islandesi
scusami ti interrompo, sì, stiamo prego. Parlando appunto dei 4.000 della cittadina di Grindavik rispetto ai circa 700.000
del Vesuvio oltre il milione dei Campi Flegrei.
Esatto,
sì, cifre completamente diverse,
che sono stati evacuati già da novembre, comunque completamente
erano stati evacuati, però poi una parte di questi cittadini erano tornati a Grindavik. Infatti adesso che c'è stata proprio l'eruzione, la ripresa dell'eruzione dopo una pausa che da dicembre al 14 gennaio circa 200 cittadini erano tornati nelle loro case di Grindavik, e nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, quindi all'alba del 14 praticamente, sono stati di nuovo evacuati di corsa dalla protezione civile, perché c'è stato uno sciame sismico, ossia nell'ambito dell'unrest generale che caratterizzava l'area c'è stata comunque una sequenza di fenomeni e di geofisici e geochimici che sono durati pochissime ore, per poi sfociare nell'eruzione in prossimità proprio di Grindavik, anzi una delle fratture o fessure eruttive che si è aperta proprio a 200-300 metri dalla periferia del paese, e ha invaso la periferia del paese distruggendo alcune case, per ora 3 case.
Oh, ecco, questo ci fa proprio entrare nel discorso, appunto, interazione uomo-ambiente, e quello che tu raccontavi di come sulla base dei diversi stili eruttivi si può interagire in maniera diversa. Anche riportavi l'esempio del vulcano Pacaya, sempre del marzo del 2021, e lì...
Beh sì, diciamo la relazione tra i popoli e i cittadini che abitano un'area vulcanica e il vulcano stesso è molto diversa da un paese all'altro. Non si può assolutamente pensare che esiste un'unica modalità socioculturale per fronteggiare la pericolosità vulcanica e il rischio vulcanico. Per esempio i cittadini del Centro America, o quelli anche dell'America Latina, lungo la cordigliera delle Ande, dove c'è un vulcanismo attivo come quello che c'è alle Eolie, un vulcanismo di subduzione, hanno già un modo di relazionarsi col vulcano molto diverso dal nostro. Molti di queste popolazioni sono, per esempio, pensano che il vulcano debba, è un elemento naturale che deve avere la sua vita, e questa vita è in qualche modo più importante e superiore rispetto a quella vita, alla vita umana. Quindi non è necessario andare via, scappare dal vulcano, è invece accettato come un esito naturale quello di essere distrutti, essere coperti dal vulcano, come fatalmente, ecco.
Bene, vedi la differenza di abitudini e di cultura pure rispetto alla consuetudine. Forse dipende, come dicevate, forse dallo stile eruttivo e dalla frequenza anche. Che dici?
Beh, anche vedere appunto l'immagine che hai messo di chi fa il picnic sotto al Pacaya con le sedioline per andare a vederlo, appunto, poi quello che dicevamo prima, le partite di pallavolo.
Sì, ma poi l'altra volta avevamo ricordato l'incidente degli escursionisti, c'erano troppo consuetudine, quelli che sono morti sul vulcano in Indonesia l'altra settimana. Va bene, io direi ringrazio intanto, oggi chiudiamo pure in modo diverso, abbiamo iniziato in modo diverso, cioè quindi con le parole, chiudiamo con le parole, però quindi intanto saluto tutti e tutti, ringrazio Gianfilippo che tornerà, ormai è una rock star della vulcanologia per noi.
Sempre con grande piacere. Non abbiamo parlato oggi del fatto che in giro per il mondo esistono anche vulcani in Antartide, esistono vulcani dove ci sono
come
avventure,
si prepara le prossime
ci sono avventure umane di grande significato letterario e lirico, quindi I vulcani non sono solamente distruttori come lo sterminator Vesevo che citava Leopardi nella sua ginestra, ma sono anche una fonte di arricchimento, altrimenti le popolazioni non ci vivrebbero vicino, e sono anche una fonte di ispirazione musicale, come abbiamo visto nel caso dell'Islanda. Tutti i gruppi musicali dell'Islanda si richiamano esplicitamente proprio al fatto di essere ispirati dal vulcanismo islandese, e questo poi avviene anche altrove, ma tutti poi si relazionano in una maniera diversa. Ora Chiara parlerà di un altro grande artista del Novecento e del secolo in corso, Werner Herzog, credo, e lui sulla natura e sui vulcani la pensa in maniera molto diversa dagli islandesi o anche da quelli del Pacaya.
E quindi salutiamo, così prima di lasciare la parola a Chiara, a questo punto c'è stato il coso, lo spoiler. E allora a questo punto faremo un intero anno sui vulcani, perché qui stiamo diventando sempre più lì.
Ma perché poi dopo i vulcani del mondo andremo ovviamente a parlare dei vulcani del sistema solare.
Certo, quindi... e poi potremo parlare anche dei vulcani estinti e del loro effetto, del loro impatto sui territori e della fortuna certamente delle città dovute a cosa. Quindi io saluterei. Lasciando poi la parola a te, così chiudiamo con le parole, saluterei tutti e tutte all'ascolto, chi ci ha ascoltato in condizioni, diciamo, di privazione della propria libertà personale. Siamo stati a Rebibbia sotto altri del 31 per il Capodanno. Ricordiamo a tutti quanti che che è in vendita a Scarceranda 2024, per chi ancora non avesse comprato l'agenda può venire qui in radio oppure nelle librerie più interessanti della città dove c'è Scarceranda. Quello determina se la libreria è figa o meno. Ricordiamo che, insomma, di sostenere Radio Onda Rossa, perché queste trasmissioni e comunque il percorso, nel nostro caso il percorso della storia dei vulcani, può proseguire grazie al fatto che Radio Onda Rossa ci ospita e grazie al fatto che Radio Onda Rossa non c'ha nessun padrone e quindi si sostiene con le donazioni, con i contributi di chi se la sente. E quindi vi invitiamo ad andare su ondarossa.info per trovare tutte le modalità per sostenere la radio. Detto questo, ci Entropia Massima torna lunedì prossimo con Libera Scienza in Libero Stato. Torneremo a parlare di riscaldamento globale e faremo un po' i capelli ai negazionisti climatici in un modo un po' più strutturato questa volta, perché il dibattito con la destra al potere diventa sempre più pericoloso, se vogliamo, e si annida poi in angoli dove non vorremmo che si annidasse, ma ne parliamo la settimana prossima. Quindi salutiamo e vai,
sentiamo cosa ci dice Werner Herzog nel documentario Into the Inferno, citato appunto da Gianfilippo De Astis, che di nuovo ringrazio e saluto. È bello che i vulcani siano qui. Il terreno su cui stiamo camminando non è permanente, non c'è permanenza in ciò che stiamo facendo, non c'è permanenza negli sforzi degli esseri umani, non c'è permanenza nell'arte, non c'è permanenza nella scienza. È difficile distogliere lo sguardo dal fuoco che arde in profondità, sotto i nostri piedi, ovunque, sotto la crosta dei continenti e dei fondali marini. È un fuoco che vuole scoppiare e non gliene frega niente di quello che stiamo facendo quassù. Questa massa bollente è assolutamente indifferente agli scarafaggi veloci, ai rettili ritardati e agli insulsi esseri umani.